Il progressismo, dunque, il movimento progressista affrontò tra gli altri il problema dell'immigrazione. Problema non semplice perché anche tra i progressisti c'erano persone che avevano posizioni vicine, diciamo così, al razzismo o comunque alla superiorità della razza anglosassone. È il caso dell'economista Francis Amasa Walker, che era stato sovrintendente ai censimenti statunitensi del 1870 e del 1880, e che, essendo di origine anglosassone, temeva che l'immigrazione irlandese avrebbe minacciato di degenerazione razziale la popolazione statunitense. Quindi pensate che questa opposizione all'immigrazione non era soltanto, come vedremo tra poco, nei confronti degli immigrati che venivano dal sud-est Europa, ma anche degli irlandesi che venivano dal nord Europa e che dunque venivano ritenuti non white, non bianchi, dove naturalmente la bianchezza non rispondeva alla bianchezza della pelle, perché gli irlandesi erano bianchi naturalmente. Ma non white si intendeva persone che avessero caratteristiche etniche e etnico-culturali diverse dall'etnia anglosassone. Dopo il 1900, l'idea della superiorità della razza continuò ad affermarsi e, secondo molti teorici del progressismo, gli anglosassoni possedevano maggior forza, assertività, intelligenza e autocontrollo rispetto ad altri gruppi razziali. Se vi ricordate dalla nostra lezione sull'immigrazione, fu questo il periodo in cui vennero sostenuti i literacy test, cioè i test di alfabetizzazione per gli immigrati. E sempre se vi ricordate, nel 1907 il presidente Roosevelt creò una commissione sull'immigrazione, che era una commissione del Congresso americano, con il compito di studiare l'impatto dell'immigrazione a tutti i livelli della società. E proprio all'interno di questa commissione ci furono posizioni fortemente razziste, tanto che nelle sue conclusioni, la commissione scrisse che considerava come inassimilabili molti gruppi etnici, tra cui gli italiani, che fra l'altro venivano distinti a loro volta tra italiani del nord e del sud, mentre razza ed etnia divenivano degli ostacoli per l'acquisizione della cittadinanza americana. Dunque, molti scienziati americani condividevano le posizioni di alcuni etnologi positivisti italiani, come Giuseppe Sergi e Luigi Pigorini, che condividevano l'idea che l'Italia, ad esempio, fosse stata colonizzata in tempi molto antichi da una popolazione africana e che dunque fosse divisa in due, una parte a nord, centro-nord bianca e una parte centro-sud dotata di una goccia, come dicevano, di sangue nero. Quindi vedete che le posizioni erano fortemente razzializzate. E infatti l'impegno degli scienziati progressisti andava nella direzione di portare gli immigrati attraverso forme di pluralismo culturale ad integrarsi nella società americana, ma con alcuni, diciamo, accorgimenti, nel senso che sicuramente i progressisti vedevano con un certo sospetto sia i neri che alcuni gruppi di immigrati. Ma appunto gli immigrati non furono i soli a invadere le città degli stati settentrionali tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, perché anche gli afroamericani crebbero di molto dopo il 1910, dando luogo a quella che fu definita la grande migrazione. Per gli afroamericani, l'80% dei quali viveva nel sud, la promessa infatti della ricostruzione dopo la guerra civile era svanita e la depressione degli anni 90 dell'Ottocento aveva messo in ginocchio l'agricoltura, mentre molti stati avevano approvato leggi e regolamenti che negavano il diritto di voto agli afroamericani. Inoltre, e lo vedremo meglio alla fine del corso, nel 1896 la Corte Suprema, nella sentenza Plessy versus Ferguson, sostenne la dottrina dei separate but equal, separati ma uguali, che sanciva la segregazione razziale negli stati del sud. Quindi vedete che l'età progressista faceva in realtà molte discriminazioni, pur facendosi portavoce progressisti di idee di riforma, però avevano delle contraddizioni, diciamo, al loro interno e dunque queste contraddizioni li portavano a respingere o in quantomeno guardare con sospetto uomini e donne di etnie e razze diverse. Veniamo alle organizzazioni delle donne. L'età progressista fu definita la Golden Age delle organizzazioni femminili. Golden Age vuol dire l'età dorata. Al centro di questa delle organizzazioni femminili e delle loro istanze erano alcune questioni legate all'emancipazione delle donne. Uno, la presenza delle donne nella sfera pubblica. Due, la partecipazione crescente delle donne al mercato del lavoro. Tre, la possibilità di vivere liberamente la propria sessualità. Quattro, l'aspirazione delle donne alla piena cittadinanza civile e sociale e politica. Alla fine dell'Ottocento molti furono i movimenti delle donne che si impegnarono nella battaglia contro l'uso degli alcolici, quindi a favore del proibizionismo, perché l'uso di alcolici favoriva poi la violenza familiare, e le donne si batterono anche per che lo Stato elaborasse programmi volti a migliorare la salute materna e infantile. Si batterono perché la legislazione dei vari stati e anche quella federale approvasse misure per la corretta conservazione del cibo e del latte, che spesso invece facevano ammalare i loro figli, specialmente i figli molto piccoli. Volevano le donne la creazione di riforme municipali, volevano la istituzione di parchi e di parchi giochi per bambini, volevano la presenza delle donne nei processi decisionali nell'ambito delle relazioni internazionali per favorire la ricomposizione pacifica dei conflitti. Questo attivismo femminile, che era di stampo progressista, fu appunto molto vivace tra la fine dell'Ottocento e la fine della Prima Guerra Mondiale. E si può dire che negli anni tra 800 e 900 le donne costituirono la spina dorsale del cambiamento sociale negli Stati Uniti e crearono programmi di assistenza che avrebbero avuto una continuità nel periodo del New Deal. Dunque, su tutti questi piani, molte organizzazioni femminili svolsero un ruolo fondamentale perché divennero veri e propri veicoli per l'autonomia femminile, creando reti di rapporti personali e professionali, associazioni che permettevano loro di vivere al di fuori delle strutture familiari tradizionali, offrivano un certo tipo di indipendenza economica e di emancipazione personale e anche il raggiungimento di forme di potere formale e informale che avrebbe in molti casi influito su l'elaborazione delle politiche pubbliche a livello locale e federale. Tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi 2 decenni del Novecento, quindi, le associazioni femminili si moltiplicarono. Nel 1890 venne fondata la General Federation of Women's Clubs, che vide il numero delle sue aderenti crescere dagli iniziali 20.000 del 1890 a 1.000.000 nel 1910, e poi nacque nel 1874 la Women Christian Temperance Union, che raccolse donne di classe media, protestanti, che provenivano da ogni regione del paese e da ogni classe sociale, e che all'inizio del Novecento avrebbe avuto 150.000 iscritte. A questa associazione, la Women's Christian Temperance Union, l'Associazione per la Temperanza, si iscrissero molte donne bianche del Sud, perché questa organizzazione era un modo per poter partecipare alla sfera pubblica, operare sulla scena pubblica, evitando costrizioni e convenzioni sociali. E poi ci furono le organizzazioni delle donne nere. Ci fu la campagna contro il linciaggio dei neri organizzata dalla giornalista Ida Wells negli anni 90. E poi i suoi articoli e la pubblicazione nel 1895 del volume Il Red Record, che era un volume che affrontava il tema del linciaggio e la sua espansione negli stati del sud. Nacquero, grazie a Ida Wells ed altre donne afroamericane, i club woman neri, nati con l'obiettivo di combattere l'ingiustizia razziale, che fin dall'inizio furono più radicali e attivi delle loro controparti bianche. Nel 1896 sarebbe nata inoltre la National Association of Colored Women, cioè l'Associazione Nazionale delle Donne di Colore, la più potente organizzazione delle donne afroamericane e luogo di formazione per leader, educatrici, riformatrici, un luogo di incontro tra uomini e donne neri e un terreno fertile per il movimento a favore del voto alle donne che si sarebbe organizzato proprio in quegli anni a livello statale e locale. Ma i movimenti più importanti tra 8 e 900 furono il movimento maternalista, il movimento suffragista e il movimento pacifista. Che cosa fu il movimento maternalista, cosiddetto maternalista? Fu un movimento impegnato nel riconoscimento del valore sociale della maternità da parte dello Stato e impegnato nell'elaborazione di politiche sociali, sanitarie, di assistenza rivolte a madri e bambini. E grazie alle donne impegnate nel movimento maternalista, nel 1912 nacque negli Stati Uniti un organismo, un'agenzia governativa del Dipartimento del Lavoro, formata quasi esclusivamente da donne, che si chiamava Children's Bureau. Il bureau, l'agenzia dei bambini sarebbe letteralmente, che aveva l'obiettivo di abbattere l'alta mortalità materna e infantile. L'attività di questa agenzia governativa, ripeto, quasi tutta composta da donne, sottolineava la funzione sociale svolta dalle donne nel riprodurre e allevare buoni cittadini per la nazione e insistevano sulle virtù della struttura familiare anglo-americana fondata su quello che viene chiamato il modello male breadwinner, che vuol dire il modello del capofamiglia maschio.